Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, primo appuntamento della settimana con Zainet, i giovani reporter. Oggi avremo come ospite uno scrittore, si chiama Giuseppe Culì, che è uno degli scrittori più conosciuti in Italia. È appena uscito il suo ultimo libro per la Mondadori, si chiama Brucia la città e parla proprio della città di Torino. Quindi chi meglio di noi, cioè la redazione di Zainet di Torino, può parlare con lui del suo ultimo romanzo, punto interrogativo? Nessuno risposta. Adesso vi presento i nostri giovani reporter che sono con noi oggi, ovvero Michele della facoltà di storia. Cosa ridi, Michele? Scusa, della facoltà di storia di Torino. Ciao Michele.
Ciao, ciao a tutti.
E poi India, che fa liceo socio-psicopedagogico di Torino, il Berti. Ciao India.
Ciao a tutti.
Allora, prima di cominciare però questa chiacchierata con Giuseppe Culicchia, sentiamo una canzone dei Subsonica che racconta la stessa città, ovvero il cielo su Torino.
Zainet, la radio che fa scuola.
Mani.
E questo era Il cielo su Torino dei Subsonica, una canzone di qualche anno fa ma sempre attuale, racconta la città attraverso delle immagini molto belle. E prima di chiacchierare con Giuseppe Culicchia, però, sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione e che parla proprio di questo autore.
Torino non c'è più, o meglio, c'è ancora, ma è così cambiata che si stenta a riconoscerla. È un mondo fatuo e paradossale quello che descrive Giuseppe Culicchia nel suo ultimo romanzo, Brucia la città, dove gli operai di un tempo sembrano essere stati rimpiazzati da una tribù di creativi, modelle e giovani smaniosi di estasi a buon mercato. Un circo a cielo aperto, un mondo alla rovescia, dove le bionde si tingono di nero, le ville al mare sono arredate come baite di montagna. Yayo, Zombie e Bo sono i tre DJ protagonisti di questa storia, che racconta una Torino stravolta che per l'occasione diventa lo specchio di tutte le altre città. Tra conversazioni surreali, allucinazioni private e feste indimenticabili, i nostri tre eroi vagano per le strade di una Torino notturna, sporca, a tratti torbida e proibita, alla ricerca di un irraggiungibile equilibrio, perché sotto lo scintillio superficiale di tante vite si nascondono ferite profonde.
E intanto abbiamo raggiunto al telefono Giuseppe Culicchia. Pronto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, siamo qua insieme appunto a Michela e India che hanno preparato delle domande da farle e cominciamo subito.
Lei nei suoi vari libri ha descritto la città di Torino con aggettivi e in modi diversi. In questo libro appunto la città viene descritta con toni più feroci, se così appunto possiamo chiamarli. A che cosa è dovuto questa differenza di descrizione? Appunto, se può fare un parallelismo tra le varie descrizioni.
Ma credo che questo sia dovuto al fatto che Torino è una città complessa, è una città fatta in modo così particolare, piena di sotterranei, è una città carsica, è una città piena di quinte, a volte basta sbagliare strada, svoltare un angolo piuttosto che un altro e trovarsi di fronte a qualcosa che non ti aspetti. E in realtà la Torino di Brucia la città è una Torino che c'era già in Torino e casa mia, per esempio, soltanto che in quel libro forse certi aspetti erano più sfumati, o può darsi anche che il libro sia stato preso così più come una guida, certe pagine non siano state lette. Ad esempio mi viene in mente che c'era un capitolo di Torino e casa mia in cui parlavo, il capitolo finale, dove si parlava del fatto che fossero state abbattute le fabbriche e al posto delle fabbriche fossero stati costruiti tanti condomini e che quello era un peccato, aver perso quel patrimonio di architettura industriale, eccetera. E quindi i temi in realtà erano già presenti prima, soltanto che a un certo punto ho avuto così il bisogno di scrivere Brucia la città anche come atto d'amore nei confronti di Torino. So che può sembrare strano, ma è così.
Proprio a questo riguardo volevamo chiederle, Torino è ovviamente una protagonista in questo libro, ma secondo lei è più vittima o più complice, diciamo, dell'atteggiamento che è abbastanza desolante da un punto di vista umano dei protagonisti di questo libro?
Ma Torino in quanto città è vittima in questo caso, perché appunto l'esempio che facevo prima delle fabbriche che si sono perse come la Michelin o la Texid, non si è soltanto trattato di lasciarsi alle spalle e azzerare una memoria che aveva a che fare con la cultura della fabbrica, con la cultura della Torino operaia, ma si è trattato anche proprio di abbattere esempi notevoli di architettura industriale. Penso per esempio alle aree che si sono liberate con l'interramento della ferrovia, i nuovi quartieri che sono sorti durante il congresso mondiale degli architetti, venne chiesta anche un'opinione a molti architetti venuti in città su quelle nuove aree, diciamo che non erano entusiasti. Credo che Torino da un certo punto di vista abbia buttato dell'occasione, o comunque le abbia sfruttate male. Poi naturalmente queste sono opinioni che possono essere condivise oppure no. Se poi vediamo, che so, alla gestione post-olimpica, quando leggiamo sui giornali, quando vediamo con i nostri occhi la sorte che è toccata, che so, ad Atrium piuttosto che all'arco rosso progettato dall'architetto Camerana, la paura è quella di rivedere un po' qualcosa che avevamo già visto come dopo Italia 61.
Sì, glielo chiedevo perché Torino emerge sia da questo libro sia come luogo in cui i personaggi si spostano, si muovono nei vari locali, nei ristoranti, ma emerge anche appunto come una città che in qualche modo tenta di reagire, e mi riferisco ad esempio alla scritta che compare molte volte nel libro, questo graffito, poverini. Cosa voleva dire con questo elemento?
La scritta è reale. La scritta è presente su moltissimi muri della città, soprattutto in centro, soprattutto nei pressi dei locali della cosiddetta Movida. È comparsa qualche anno fa, a un certo punto è stato veramente un incredibile fioritura di scritte che ripetevano sempre questa parola. Poi in alcuni casi sono state coperte, ma credo che la maggior parte di queste scritte esistano ancora sui muri della nostra città. Mi sono sempre chiesto a che cosa si riferisse quel poverini e mi sembrava che fosse un elemento necessario alla storia di Iaio e Allegra.
Parlando dei personaggi umani, emerge un quadro, come dicevo, molto desolante, no? Molto, diciamo, di incapacità di avere dei rapporti veri, sinceri, mi verrebbe da dire. La sua è una critica verso un gruppo, diciamo, abbastanza definito, cioè come il mondo appunto della vita notturna dei DJ, o è in realtà una critica più estesa verso una società che va perdendosi?
No, io trovo che questo sia un tema assolutamente ricorrente nella storia della letteratura. Parlavano di queste cose già i classici, il fatto che personaggi di questo libro siano in realtà molto soli, molto, anche se conoscono un sacco di gente, anche se riempiono le loro giornate con molte frequentazioni, appuntamenti, aperitivi, feste, eccetera, poi in realtà quello che cercano è fuggire alla propria solitudine, e questo è, credo, non è una caratteristica della Torino di oggi o di un determinato ambiente di questa città, ma credo che sia proprio una caratteristica dell'uomo.
Io volevo chiedere una cosa a proposito invece di un libro che lei ha scritto tanti anni fa ormai, ovvero Tutti giù per terra, che raccontava Torino e raccontava un po' il Palazzo Nuovo, quindi l'università, i giovani dell'università, e adesso invece racconta i giovani un po' più attempati, cioè tipo trentenni o qualcosa di questo genere, nella Torino notturna. È un, come se fosse tra virgolette ovviamente, un sequel, o sono due realtà molto diverse tra di loro?
Sono due realtà complementari, sono paradossalmente un libro come Tutti giù per terra, che è uscito 15 anni fa, per certi versi non è invecchiato, perché ho rimesso poco tempo a Palazzo Nuovo, invitato da alcuni studenti per un incontro, e ho scoperto che così le cose sono abbastanza vicine alla realtà che raccontavo in Tutti giù per terra. Non è cambiato così tanto quel luogo e il rapporto che chi lo frequenta ha con il luogo medesimo. Credo che forse Brucia la città sia appunto complementare a Tutti giù per terra per certi versi. Racconta certo una città molto cambiata rispetto a quella di quel libro, perché quella era la Torino alla fine degli anni Ottanta, in cui si parlava di questa città ancora come di una città fabbrica, mentre oggi si parla piuttosto di una città fabbrica di eventi.
Infatti è questo che mi intrigava in qualche modo. Ho letto tutti e due i libri e ho trovato questo, come dire, questa continuazione, perlomeno nella trasformazione della città di Torino. Senta Giuseppe, noi dovremmo fermarci un secondo per la prima parte della trasmissione. Lei resta con noi per la seconda parte?
Certo.
Grazie. Allora ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra pochissimo per la seconda parte di Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Caribo Giambo Buona, Leo giù a Cale Sana. Caribo Buona, Leo giù a Cale Sana. A Sante Sana, Icio, a Sante Sana. Esho, a Pana giù a Cale Sana. Olele, olele, maliba magasin. Olele, olele, maliba magasin. Luca, Luca, a Sante Sana, Icio.
solo anche se il cielo è scuro. Cerca un raggio e prendi il volo sopra sto mondo desperato. Crea il dorado, sei quello che hai, ma non ti basta mai. È in onda Radio Conga, dal centro della giungla. Qualcuno muore, pazienza siamo in tanti. Tragico errore, spariscono le prove. E la prigione solo per chi ruba polli. Lavoro nero, pagato con denaro nero. Nera la rabbia, nera la stagione. Nera la fame, nera la rivoluzione. L'Africa nera è solo a quattro passi da qui. L'umore nero si cura con il bianco. Cura la bamba come l'aspirina. E palla di bamba pure la velina. Icona d'ossa, pelle silicone. Il calciatore dice che il pallone è tondo. Il presidente giura di cambiare il mondo. Nessun futuro è nel duro. Nessun futuro è nel duro. Siete su Radio Conga, dal centro della giungla.
Radio Conga dei Negrita, l'ultimo singolo che racconta anche un po' anche la ferocia più che altro del mondo dello spettacolo, non tanto della Torino underground. Intanto abbiamo al telefono Giuseppe Culicchia, scrittore torinese però veramente internazionale, perché i suoi libri peraltro sono stati tradotti in moltissime lingue. Michele e India insieme a me, continuiamo questa chiacchierata insieme a Giuseppe Culicchia.
Sì, io ho ancora una domanda da farle. Nel libro si descrive anche il mondo del potere politico amministrativo, degli assessori, che sono dipinti come persone anche lì molto superficiali, no? Superficiali e ipocrite sicuramente. È un mondo con cui però i protagonisti, i DJ, hanno rapporti molto stretti, economici ma anche proprio umani. È un po' come dire che in realtà abbiamo la classe politica che ci meritiamo?
Questo libro sì, è ambientato a Torino, però questa città che si riconosce naturalmente nelle pagine del libro può rappresentare, credo, da questo punto di vista abbastanza anche l'Italia. Non so quanti italiani siano felicemente soddisfatti della classe politica di questo paese, non credo che siano tantissimi. Molte volte quando parliamo tra amici prima di una tornata elettorale, così alla fine molto spesso viene fuori il discorso che così si va perché si vota contro qualcuno piuttosto che per qualcun altro. Poi penso al successo di un libro come La Casta, che ha raccontato molto bene certi meccanismi molto molto italiani, e quindi il fatto che i tre assessori del libro si chiamino Mintasco, Marrangio e Mincenso li rende delle maschere universali, per così dire.
Infatti un'altra cosa che è molto divertente, anche se in questo caso userei il termine sarcastico, perché c'è sempre un po' una vena di tristezza, quasi di malinconia anche nei personaggi, nonostante siano magari comici come zombie piuttosto che gli altri due DJ. Ci sono delle situazioni paradossali, per esempio questi tre protagonisti, tutti e tre abbastanza drogati, se possiamo, cioè
molto,
proprio, molto.
Non
esatto, usano
un largo uso di cocaina.
Esatto, che però a un certo punto devono fare questa campagna contro la droga. Sono cose che succedono veramente oppure sono magari una metafora di un paese che sta andando un po' allo sbaraglio?
Ma io quando ho scritto questo libro ho scelto di inserire questo tema perché la cocaina è sempre più diffusa, la fascia d'età dei consumatori si abbassa sempre di più, e ormai la si trova dappertutto, al bar sotto casa, non è più un tempo era una droga da ricchi, da pochi privilegiati, oggi come comprarsi un pacchetto di sigarette, poi in molti casi i genitori vogliono fingere di non vedere, preferiscono non accorgersi delle abitudini dei loro figli, però poi ci sono dei dati che sono ad esempio quelli, l'analisi delle acque reflue dei fiumi, come il Po, come l'Arno, oppure l'aria che si respira a Roma, dove appunto vengono fuori questi dati abbastanza singolari, per cui la presenza di cocaina nell'aria oppure nell'acqua dei fiumi indica che evidentemente c'è un grandissimo consumo. Quando ho scritto il libro ho scelto di far diventare questi tre DJ testimonial della campagna La droga ci fa schifo, anche per rendere l'idea un po' dell'improvvisazione della politica, di questa rincorsa all'elettorato giovanile, alla visibilità per cui va tutto bene, quindi ma sì, chi se ne frega se i tre sono tre cocainomani, perché faccia gioco, perché siano seguiti, abbiano un pubblico e quindi possono essere dei testimoni. I tre in realtà si fanno delle grandissime risate all'idea che chi li conosce possa vederli coinvolti in qualche cosa di simile.
Un'ultima domanda invece relativa, visto che qua siamo insomma con dei giovanissimi, giovani reporter che magari un domani potrebbero anche decidere di scrivere. Secondo lei questa è una professione possibile, difficile, molto difficile, bisogna cercare, crederci o no?
Bisogna sempre crederci, se è una passione bisogna sempre crederci, avere tenacia, costanza, quelle qualità lì, dopodiché naturalmente certo non è facile, soprattutto poi durare nel tempo, quindi richiede un grande impegno, però se c'è la passione c'è tutto.
Grazie mille a Giuseppe Culicchia. Ha ancora qualcosa da chiedere, Michele?
Sì, volevo solo chiedere questo. Perché secondo lei questa difficoltà nella sincerità dei rapporti umani? Nel senso che, come diceva lei, i suoi personaggi sono strapieni di amici in senso tecnico, però non hanno dei rapporti profondi. Nei momenti anche di tragedia non sembrano molto toccati dalle disgrazie che colpiscono le persone che conoscono. Perché questo?
Ma perché c'è un egoismo di fondo, c'è una superficialità senz'altro, il fatto che uno dei tre ad un certo punto, non diciamo chi per chi non ha letto il libro, però muoia di overdose oppure per una pizzetta di troppo, beh dicendo pizzetta di troppo si capisce, ma gli altri due non fanno una piega, lo lasciano lì come se fosse un rifiuto. Penso che dipenda forse dal fatto che la nostra epoca è segnata dall'utilitarismo, dal fatto che tutto deve essere sempre comunque monetizzabile e quindi anche i rapporti umani alla fine lo diventano. Mi conviene frequentare una persona oppure no? Questo diventa motivo di amicizie o presunte tali oppure no? Quindi i tre sono tutto sommato vittime dell'epoca in cui vivono, in cui appunto l'unico valore è davvero quello di quante carte di credito hai nel portafoglio.
Grazie mille a Giuseppe Culicchia che è stato con noi quest'oggi, ha presentato il suo ultimo romanzo Mondadori, Brucia la città. Grazie mille. Noi ci fermiamo un altro attimo, un'altra musica sempre su Zainet, musica di protesta in qualche modo e di denuncia. Questa volta Frankie Ayer Energy, la canzone è Chiedi Chiedi.
Zainet, la radio che fa scuola.
Per amore della musica anch'io, di tipi come te ne ho conosciuti un fottio, di gente scorretta, di gente che sfrutta, che prima ti usa cose fatte e ti butta, di gente che fa solo ciò che gli va, approfittando di chi poi ci rimetterà, senza chiedere mai il valore che dai alle cose che fai, basta che gliele dai e poi vai. Il gioco sta nel dire che ci sarà poco da spartire, che non ti potrai mica arricchire, che quelle poche lire mai potranno ripagarti, che non ci son parole per riuscire a ringraziarti, tu non preoccuparti, ora è
lavora, che i conti li faremo poi quando sarà l'ora. Intanto ti incantano e non ti accontentano, e più tu gliene dai più bastardi diventano.
Chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai.
Come ho fatto a fidarmi? Facile, sembri credibile, ma usi i tuoi occhi come specchi per le allodole. Tendi le trappole attorno alle briciole e lasci il tuo complice uccidere. Basta che tu non perda liquido, questo perché non rispondi in solido, a costo di far la figura dell'arido. Evapori acqueo in nuvole d'alito, tipo t'ho creduto senza far domande, non mi dai risposte troppo blande. Pago l'errore più grande, darti perle al posto di ghiande. Sai, suino sei, suino resterai, con gli anni che hai tu non cambierai mai. Potrei farti un futuro giusto come Cotechino, se al posto del piombino ci metti un orecchino.
Chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai.
Quando tu dici amici che intendi, agire felici in comunione d'intenti, essere presenti in tutti i momenti nei quali da solo proprio non te la senti, farsi a metà per valer più del doppio, avere un fedele senza esserne l'oppio, mettersi a nudo mostrandosi stroppio, essere lo scudo o essere lo scoppio. Sei solo chiacchiere diversivi, avrai i tuoi motivi, d'altronde da anni ci vivi, a te i modi civili non bastano, mentre a me quelli penali disgustano. Ma se prima mi invischi e poi te ne infischi, l'utile intaschi e scarichi i rischi, fai il pesce sul fondo del barile che raschi, mo prenditi fischi per tutti i tuoi fiaschi.
Chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai.
Zainet termina qua l'appuntamento del lunedì, primo appuntamento della settimana. Insieme a me oggi ci sono stati India del liceo socio-psicopedagogico Berti di Torino, ciao India.
Ciao, ciao a tutti.
E Michele della facoltà di storia di Torino, ciao Michele.
Ciao.
Ringraziamo Giuseppe Culicca che è stato con noi nell'arco di tutta la puntata, e naturalmente dall'altra parte del vetro Fabio e Alessandro che hanno curato la parte tecnica. Da Valeria Dinamo e da Torino un saluto.